Buon pomeriggio a tutti voi. Oggi è venerdì 19 giugno 2026. Quanto amo Live Bianconera in questi minuti. Quanto amo Live Bianconera in questi minuti, perché si vede che vi ho allevati io, che siete la mia community, che in qualche modo vi formate, non dico secondo la nostra opinione, ma il pensiero può essere condiviso. bene, perché io stavo facendo una piccola ricerca prima di entrare in live. Porca miseria, volevo vedere se la Serbia avesse segnato qualche goal e soprattutto se fosse stata trascinata dal suo attaccante, dal suo Devet da 12 milioni netti all'anno. Porca miseria, però ragazzi, aiutatemi, ci sarà sicuramente un gol di Vlahovic in dite che non gioca? Voi dite che non gioca questo mondiale? Dai, ma c'è l'Uzbekistan, c'è Capo Verde, c'è Curaçao, non c'è la Serbia. Non c'è, vabbè, l'Italia non c'è, lo sappiamo già. Ma dai, andate a trovare un attimo, dai, avrà giocato, gioca oggi che cominciano le nuove giornate dei gironi. No, non ha segnato. Quindi voi mi dite che quel pippone di David, quella sega di David, che non fa sbang secondo l'allenatore, è attualmente assieme a Lionel Andrés Messi il capocannoniere del mondiale di calcio 2026 Messico-Canada. Cioè voi mi dite questo, siete seri? Voi mi dite che per esempio Ronaldo ha fatto tarallo, Nisba nessun gol e David ne ha 3. Vabbè ragazzi, non è proprio, che mondo strano, che mondo, così pare, mi dicono in chat. No, ma la state raccontando sbagliata, dai. Ma poi, scusate, ha segnato, allora David ha segnato contro il Qatar ieri, vuoi mettere gioca con Capo Verde, con Uzbekistan? Ah, dite che Vlahovic non segnava neanche nel 22 contro questi avversari, mannaggia la miseria. Va bene ragazzi, scherzi a parte, salutiamo i ragazzi che sono presenti in diretta su Twitch Italia per il caffè di La Bianconera. Vedo già 2 sub, vi devo anche fare un annuncio se possibile, quindi prima il Camps the Money, vai! Camps the Money per chi? Per Slanking, 13 mesi con Amazon Prime, grazie Katsumoto, fa 57 mesi, sempre con Amazon Prime, grande Johnny da Vancouver fino in Calabria e il delirio, va bene, andiamo a salutare i ragazzi presenti in chat a partire da Samuel, ciao Tiziano, un abbraccio, David, ciao Madri, pur uno di passaggio, Flame, No Blasphemy, dai 30 a 40 milioni in un battito di ciglia, ma tra poco ne parliamo magari anche a livello tecnico, io sapevo che Brem avrebbe scritto questo messaggio. Luciano Piangetti, vatti a nascondere, molto bene. Ciao Turi Dudes, ciao Bambi Juves, Levin, Debios, No Blasphemy ancora, Nubik, Bang, tripletta di David, Juventus FC SPA da studiare. Ciao, uno di passaggio che ci aggiorna sulle condizioni meteorologiche di Torino. 37 gradi di Mortè. Io l'anno scorso, proprio di questi tempi, ero a Torino a fare il raduno di LB. Ciao Davidone, ciao Roxas. Ormai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane. Ma che cazzo è sta cosa, oh? Via, giù Roxas. Ciao Spacecat, ciao Amemur 18. Ciao. Imola 30, mo se mettono a parlare delle quote, della temperatura di tutte le città. Dai, facciamo sto giochino. Che temperatura fa nelle vostre locazioni? Ciao Vincenzo, miglior peggiore. Ciao a chi? A Peruzzi 95. La Serbia non ha... ma non lo so, ma pare che non ci sia in questo mondiale la Serbia, mannaggia la miseria. Poi Johnny aveva, ciao Angelo Originali, aveva smesso di saper giocare a calcio, vi capisce, sempre giocato la seconda punta, dove faceva la punta, grande Luciano, ciao Forza Juve, ciao ad Alessinio, David, ciao Crivi, Fabio, inventiamoci notizie per tirarci sul morale, benissimo, ciao Marco Lì, buonasera a tutti, buongiorno a tutti, canadesi e non, ciao caro. Vediamo ancora chi c'è Space Cat, l'abbiamo salutato, la dura legge del gol, sicuramente ha fatto un gol allenamento a Vinovo, no, ma non si sta allenando, perché è strano, tra 11 giorni gli scade il contratto. Va bene, ottimo. Ciao a chi, vediamo chi salutare. Tony Di Be, se lo vogliono devono sborsare 50 milioni. Ah, mo volete 50 milioni, fila, ieri è una pippa, mo volete 50 milioni. Che bravi che siete, che bravi. Bravo Davidone, a me fa ridere la narrazione che David ha segnato con dei dopolavoristi. Invece la tripetta di Messi contro l'Algeria vale. Ma in un mondiale di calcio, i gol valgono per quello che sono. Valgono per ieri la nazionale canadese ha vinto per la prima volta in un mondiale. Cioè, ieri era la prima vittoria della nazionale canadese che li ospita sti mondiali nella storia. Non è che c'ha la tradizione del Brasile, della Germania, dell'Argentina, dell'Italia, anche se non ci andiamo. E poi, come dice giustamente Bremb, Qatar-Svizzera 1-1, Portogallo-Congo, Repubblica Democratica 1-1, Spagna-Capoverde 0-0. Quindi di che stiamo parlando? Quindi di cosa stiamo esattamente parlando? I gol di David valgono. Tra l'altro il primo gol io non lo posso far vedere in questo momento perché siamo su Twitch, poi magari, cioè questo è l'estratto anche per YouTube, guarderemo magari gli highlights più tardi, ma il primo gol del Canada, che lo fa l'altro centroavanti con cui ha giocato in coppia Jonathan, nasce da un tiro al volo di David e poi il tap-in del suo compagno di squadra. Quindi possiamo dire 3 gol e un gol propiziato, tra l'altro. Ciao Mirko con la C e non con la K, ciao Debius e il Carnevali Effect, ciao Fabiuzzi, però David non è scarso, la Juve che fa cagare, ciao LB, ciao caro. Poi vediamo, chi c'è da salutare, Bologna 41, Gresi, direttore, hai letto la notizia di Fabiana, ne parleremo tra pochissimo, Firenze 38, Napoli 30, tra poco andiamo da Antonio che ci aggiorna sulle condizioni atmosferiche della città partenopea. Poi vediamo chi c'è, il condizionatore, ci sono notizie inventate oggi, ne parleremo, me le invento io. Ciao Low Gent, ciao miglior peggiore ancora Aladin, effettivamente è difficile fare più di un gol alla Bosnia per la grande Italia, ricordiamo anche questo. Poi che sogno David capocannoniere del mondiale, Floro Flores il magico, tra poco ne parliamo, calma. Ciao Andrea, poi vediamo ancora. Un gol con lo sbam, uno per la pinatore d'aria, uno col controllo sopraffino, uno movimento da centravanti. Abbiamo salutato tutti? No, c'è anche... Aspetta, fermi. Slacking, buongiorno Diren da Montreal, Canada. Che bello. Ma come la state vivendo lì, questa storica vittoria 6-0 del Canada sul Qatar? Alla fine praticamente siete ai 16esimi, dai. Una nazionale simpatica il Canada. E tra l'altro posso fare i complimenti al pubblico meraviglioso di Vancouver ieri notte? Meraviglioso, mi ha emozionato questo pubblico. Quindi... tanta roba, tanti complimenti. Poi io lo terrei con colo. Ciao Tiziano, ciao Giuseppe, buonasera, siete ancora delusi dal fatto che arrivati facendo le stesse cose di Comolli? E va bene, ciao Bombi Juve, ciao Uber Matte, ciao a tutti a voi. C'è Laudante, dimmi se ti posso fare entrare. Buon pomeriggio, caro amico Antonio Laudante, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Pomeriggio afuso, pomeriggio pigro, come direbbe.
Diceva 30 gradi, ma non sono tantissimi 30 gradi, dai.
No, no, si sta bene. Cioè, è un po' quel caldo che devi fare come faceva Cristiano Ronaldo, metterti 15 minuti fuori al balcone e fare un po' di sunbathing, giusto? Per persone molto pallide come me, però per il resto ci siamo. Ti ringrazio, uno di passaggio per
ma non è vero. Ma questo è vergognoso da dire, ma vergogna. Senti, mi dici la tua sulla tripletta di Jonathan David. Io ho fatto anche un reel oggi per i social, se non l'avete visto fatelo. Il mio pensiero non è cambiato. Jonathan David non è e non sarà il più forte centravanti della storia della Juventus, non è nemmeno uno dei primi della lista della Serie A, probabilmente, non è uno dei più forti che sia passati da Torino negli ultimi anni, non lo sarà. Probabilmente tra un mese andrà via, perché può darsi che andrà via. A me quello che mi è dispiaciuto assistere su Jonathan David è una narrazione tossica, è come dire, quasi il bullismo su un ragazzo canadese che viene a giocare per la prima volta in Serie A, che fa una stagione da 5,5, ma nemmeno da 4. Che tra l'altro nelle partite decisive non è stato in campo e ha giocato il giocatore col contratto a scadenza che ha fatto Cilecca, che possiamo dirlo, e che è stato trattato come il primo deficiente del calcio. Quando, se poi guardiamo i numeri di Jonathan David in nazionale, con il Lille, in tutti i contesti in cui ha giocato, sono numeri da centravanti. Quindi, uno, quando mi si dice Jonathan David non è un centravanti, io vi dico guardate le partite. Guardate le partite. Lille, fino a un anno fa, del Canada, quest'anno, e in generale della carriera di questo giocatore. Uno. Due, può essere utilizzato meglio? Sì, poteva avere un atteggiamento migliore? Certamente sì, tutti possiamo avere un atteggiamento migliore. Ma da qui a prenderlo per il culo, e mi riferisco anche al commento della Rai dell'altra sera, che è stato poco professionale per quanto mi riguarda, su un controllo sbagliato, come se mettessimo sotto la lente di ingrandimento tutti i controlli sbagliati, anche gli attaccanti più forti di Jonathan David, e beh, ma allora non è corretto. Considerando che spesso ci siamo lamentati, vi lamentate, di stampa anti-juventina, io penso invece che la stampa juventina ha fatto anche di peggio per non difendere o buttare nel gabinetto le prestazioni di un proprio tesserato che invece aveva bisogno, non dico del supporto incondizionato da parte del pubblico, no, ma almeno un minimo di sostegno, un minimo di sostegno, un minimo. E invece, come per i dirigenti, come per gli allenatori, lo stesso per i calciatori. Trattiamo tutti quelli che vengono da fuori come i primi deficienti che passano, ci teniamo i nostri che invece sono arroganti, presuntuosi, giocano alla Juventus da anni e fanno pippa, tarallo, non vincono niente e continuiamo ad andare avanti così. Tanto, ripeto, David tra un mese se ne va. Buon per lui che abbia segnato la tripletta, magari costerà 40 milioni, 50 milioni. Chi se lo piglia va benissimo. Detto ciò, la narrazione che ho assistito in 5-6 mesi da parte anche dell'allenatore su David mi ha fatto schifo, lo rimarco, e per questo umanamente sono contento per Jonathan David. Laudante, a lei la parola.
Allora, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Quello su Davide è un discorso che dobbiamo aprire per chiuderlo bene, parlando di una cosa purtroppo principale su Jonathan David. Poi parliamo, diciamo, del lato tattico. Noi siamo in un paese a forte stampo razzista, ok?
È vero,
Partiamo da questa cosa.
sono d'accordo, è vero,
Siamo
è
in un
vero.
paese a forte stampo razzista. Se Erling Haaland, prima di passare per il Salisburgo, fosse passato dal Molde alla Juventus e avesse giocato qualche partita, di quelle partite dove definivano Haaland scarso tecnicamente, sarebbe stato il venditore di salmoni. Dico
È vero.
qualcosa di
No, perché?
sbagliato?
Perché il Bodø/Glimt è stato trattato nello stesso modo da un esponente della stampa mainstream, il signor Paolo Di Canio, che tra l'altro quelle tendenze diciamo che le ha in generale nella vita, ma non voglio andare ad entrarmi in questi discorsi.
Parliamo di quello che ha subito un attaccante con la fisicità opposta a quella di Jonathan David, ovvero Romelu Lukaku, panterone moscione. Quindi come la metti metti, grande, grosso, piccolo, è tutta una sottomatrice del razzismo. Questo è il primo punto principale che dobbiamo fare. Il secondo punto è questo, credo sia un punto analitico che dobbiamo affrontare, visto che magari a Crivizzi questo o a GCX sono arrivati tutti e
Vai, vai per la
due
tua tangente, lascia stare la chat, non ti
in
preoccupare.
coppia la
Vai, 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 vai,
Vabbè.
vai, vai, vai.
Ragazzi, gli attaccanti storicamente più forti non sono tutti 1,85 m, ok? Perché in Italia negli ultimi 5-6 anni gli attaccanti forti sono tutti gli attaccanti reputati da una certa soglia di altezza. Non si sa perché l'attaccante deve fare per forza Sbam, Sbung e tutti gli altri, tutte le altre onomatopee, perché c'è questa cosa che si difende sempre a 5 e il centrale di difesa è 1,90 m, e ci sono anche attaccanti che abbiamo avuto come nella squadra nostra. Dusan Vlahovic, che nonostante siano grandi e grossi, non la beccano, non riescono a farsi rispettare. Io credo che siamo veramente andati al contrario nel calcio italiano, visto che dopo Lautaro Martinez, tra l'altro, l'attaccante non più alto di quella classifica, che è stato comunque il capocannoniere della stagione, seguono Rasmus Højlund a 14 reti. Quindi in Italia stiamo sbagliando qualcosa. stiamo sbagliando qualcosa e ce ne stiamo vantando, perché 9 persone su 10 non hanno capito il meme del pippone che magari c'è stato su LB. Quindi, tra l'altro, Lautaro Martinez, stessa altezza di Jonathan David. Quando è arrivato Jonathan David, potete riprendervi le mie live,
Vero, mi
centimetro qui,
facevi questo
centimetro lì.
paragone qui.
Paragone con Lautaro Martinez, perché è un giocatore che trova il gol nello stesso modo in cui lo trova Lautaro. Lautaro è molto più bravo di testa, è più bravo in un certo senso a fare a sportellate, molto più una sorta di crasi tra Castro e David, li unisce e esce Lautaro Martinez. E quindi, ragazzi, io penso che questa sia solo una vetrina per Jonathan David e che lo sbologneremo. Perché io posso immaginarmi qual è l'opinione pubblica su Jonathan David. Ha segnato al Qatar, ha segnato sul rigore, ha segnato prima con un'espulsione e poi quando è rimasto in 9 il Qatar. Quindi le scusanti di circostanza ci sono, però intanto lui è il secondo giocatore, anche per la formula del mondiale attuale della storia della Juventus, ad aver segnato una tripletta ai mondiali. L'altro è il signor Paolo
Paolo
Rossi.
Rossi.
Quindi quando qualcuno fa uno studio sui dati, visto che adesso ne possiamo parlare quanto volete, non c'è più l'antagonista, è morto il re, vive il re, i dati servono anche a questo, servono a farti rendere conto di quello che è un potenziale di prolificità di alcuni giocatori che possono o non possono fare bene in un sistema di calcio vero e non in un sistema di calcio finto, come quello del campionato italiano, che è il campionato del subbuteo. Allora lanciamo le pedine sopra gli altri, lanciamole proprio così come facciamo di solito, e andiamoci a scegliere i giocatori o che buttano le pedine nello spazio o che sono quelle pedine grandi e grosse che si vanno a schiantare contro la barriera. La dimostrazione del campanilismo del nostro paese, inflazione permettendo, Marco Palestra all'Inter, dove addirittura Beppe Marotta si caga addosso di, non di dover fare downgrade da Dumfries in poi e spara 50 milioni prima del 30 giugno per paura che subentri la Juventus. Quindi, ragazzi, il mondiale che stiamo vedendo, che è un mondiale che non ci appartiene perché non ce lo siamo meritati, è un mondiale che vi dimostra la direzione del calcio, vi dimostra che determinati giocatori possono fare le fortune di determinate squadre, anche non troppo forti, con poco, semplicemente con un sistema di gioco vero che sul lungo premia chi è tenace, chi non crolla con questa cosa qua, con la testolina. Perché se vi guardate la partita di Mbappé, Mbappé sbaglia un paio di controlli, tra cui il controllo che porta al quasi gol di Nicolas Jackson, che tra l'altro ci hanno accostato, che se fosse arrivato in Italia senza il mondiale, dove tutti lo guardano, sarebbe stato pippone a prescindere. Chiudo poi questa grandissima parentesi, nel dire che, ragazzi, nella partita tutti i giocatori sbagliano, tutti tranne uno, Lionel Andres Messi. E lì, se viene marcato, è un discorso, se non viene marcato, triplicato, quadruplicato, è un altro. Quindi ci siamo abituati troppo a pensare che i giocatori sono tutti Messi, a trattarli tutti come Messi alla Juventus e a renderci conto che ci sono giocatori diversi che possono fare bene nel contesto giusto e non nel contesto tossico, per chiudere il discorso che faceva Fabio, tossico interno del gruppetto, di quello che è, tossico
Un tossico
esterno.
interno che va a bisogna andare a toccare, e mi dispiace dirlo, anche l'allenatore. Bisogna andare a toccare anche le scelte dell'allenatore, che per me non hanno per anzi, non dell'allenatore, degli allenatori. Ne abbiamo avuti due, che per una serie di circostanze ambientali, di gruppo, non capendo forse bene le caratteristiche, hanno portato, ripeto, io non ci metto solo David, ce ne metto un altro che i mondiali li sta guardando dalla poltrona di casa sua ed è Luis Openda, belga, che è un giocatore che i gol in carriera li ha fatti sempre. Tutto possiamo dire tranne che i calciatori che la Juventus quest'estate ha preso non abbiano mai fatto gol, ma non, ripeto ancora, in contesti di calcio di terza divisione. Del campionato nigeriano, con tutto il grandissimo rispetto che ho per la Nigeria, che ne meriterebbe molto di più rispetto alla Serie A, ma in contesti di Champions League. E ecco perché io comunque mi arrabbio, mi arrabbio perché i numeri alla fine sono numeri, sono dati. Perché la Juventus, ripeto, cederà anche David nel corso di questa stagione estiva, e forse, ripeto, forse grazie a questa tripletta qui, Carnevali potrà anche fare il viso cattivo e dire non si muove se non viene un qualcuno che ci porta 40 milioni sul tavolo. Ma David i goal li faceva in Champions League, ne ha fatti una decina l'anno scorso, uno contro di noi, contro il Real Madrid, contro l'Atletico de Madrid. Però come, quando noi parliamo del livello delle altre nazionali e della nostra nazionale, quando parliamo del nostro campionato e del campionato degli altri, peggio andiamo, più siamo presuntuosi nel dire ma sono gli altri che sbagliano. Ma chi è che sbaglia? Ma chi è che sbaglia? Ma siamo noi che... Ma non volete capire che siamo noi che siamo il terzo mondo calcistico ormai?
Sì, cioè, infatti...
Non capiamo bene ancora la dimensione. Cioè, io questa rassegna iridata mondiale sto vedendo anche brutte partite. Oh, non ce n'è una, forse quella dell'altra notte è finita 1-0.
Messico Corea del Sud.
Sì, quella di stanotte Messico, non è una grandissima partita. Dell'altra notte Ghana-Panama, grazie. Ma le altre, comunque, anche una partita bruttina come Svizzera-Bosnia di ieri finisce 4-1 perché a una certa poi il valore tecnico viene fuori e nessuno gioca per fa 0-0. Nessuno! Giocano tutti a calcio. Anche Capoverde, che non ha i mezzi per giocare a calcio, certo che fa catenaccio, certo che si difende, certo che fa il blocco basso, ma non rinuncia ad attaccare quando può attaccare con i mezzi che si hanno. Noi, ripeto, noi, Movimento Calcistico Italiano, noi, Campionato di Serie A, noi, Juventus, all'interno del Campionato di Serie A, rispetto all'Inter, rispetto alla Roma, rispetto al Como, rispetto ad altre squadre che stanno facendo bene, siamo il terzo mondo. Noi. È chiaro sto discorso e cerchiamo come migliorare, oppure con presunzione pensiamo che noi facciamo bene, gli altri sbagliano, e invece di arrivare sesti, arriviamo settimi, e invece di fare le cose per bene le facciamo ancora male. Perché ora la cosa che, ripeto, mi fa un po' incazzare è che la Juventus sta lì e non vede l'ora di tirare fuori 30 milioni per prendere Sorloth, che non è scarso, ma anche come nel caso del Dibu Martinez, parliamo di soldi a fondo perduto per un giocatore di 31 anni che non rivedrai mai più. L'attaccante che ha i numeri e che non hai valorizzato e che ti sei rifiutato di valorizzare perché dovevi fare lo sbang e mettere in campo uno a scadenza di contratto, una roba vergognosa, l'abbiamo fatto noi, Juventus Football Club.
Ma quello là, tramite il giornalismo nostro, se David fa una tripletta col Qatar va male, cioè nel senso è una cosa che possono oscurare, mentre se quello fa una doppietta contro il Cataranto in Serie A, che segna contro il Lecce, quello che vuoi tu, è un grande. Tra l'altro lui proprio contro la Salernitana si tolse la maglia, esultanza alla Leo Messi, e ci hanno campato 10 anni, d'altro poco, con quella roba là. Ragazzi, siamo in un paese bigotto, non devo dire razzista, diciamo bigotto, fate come volete voi.
Io dico calcisticamente presuntuoso, anche non calcisticamente.
Ma campanilista, sì. Perché ogni cosa deve essere a immagine del passato. Se Dusan Vlahovic è il passato della Juventus, può essere il suo presente. Se qualcosa può essere il futuro, non lo deve essere, perché ti discosta da quello che hai raggiunto nei grandi fasti. E allora se parli con uno juventino medio, ti parla ancora di Agnelli, senza considerare l'enorme buco a bilancio che ci ha lasciato. Ti parla ancora di giocatori che hanno fatto la storia, che poi magari sono messi a ridere sotto i baffi quando ti hanno beccato. Conservano tutti il ricordo del passato perché sono tutti irrimediabilmente campanilisti. E io non ce la faccio più perché David è già fuori alla Juventus.
Ma sì, cioè, sono d'accordo. Godiamoci il fatto che ora c'è scritto Canada, tra parentesi Juventus, per questi 20 giorni, per il resto, ragazzi, ma non ha senso manco per lui rimanere. Ma se, raga, diciamocela tutta, se fossi lui, io la Juventus la manderei a fare in culo. Dai, ma siamo seri. Cioè, io l'estate scorsa ho firmato un contratto di 4 anni a 6 più 2 di bonus netti, e due allenatori su due mi hanno trattato come uno scemo, la stampa mi ha trattato come uno scemo, l'allenatore mi ha detto che non ho la faccia di cazzo, come se fosse quello il primo criterio per vedere un calciatore,
che ti fa prendere Lukumi, tra l'altro, questa cosa. Poi
tra l'altro i compagni falliti, questo lo aggiungo io, i compagni falliti hanno fatto gruppetto e manco mi invitano a cena, perché non so per quale motivo, perché non mi sono ma io sono io che mando a fanculo la Juve, ragazzi, ma sono io, me ne vado in Germania, ma che c'è sto a fa qua, ma che c'è sto a fa.
No, ma più che in Germania, Inghilterra ci riesce.
Ma sì, ma i numeri sono dalla parte mia, basta guardarli. I numeri sono dalla parte mia. Non c'è bisogno di andare a chissà fare quale discorso tecnico o tattico, anche se lo voglio fare con te, Antonio, dal punto di vista tattico. Cosa ha sbagliato per te Spalletti? Perché per me Spalletti, Davide, in qualche modo l'aveva anche incastonato in quella fase dell'anno in cui la Juventus giocava per me delle ottime partite, quella che va da gennaio a febbraio, dicembre, gennaio, febbraio, ok? Parliamo di 40 giorni circa di buon calcio, di ottima fattura. Poi dopo non l'abbiamo più visto. Per allora, me è risposto a logiche di gruppetto. Io sono in malafede in questo, faccio un retropensiero. Ma voglio chiedere ad Antonio se ci sono anche delle motivazioni tattiche.
Allora, partiamo secondo me dal primo discorso, che è mentale, sia per come l'abbiamo visto, sia per come è fatto lui. Allora, Jonathan David, dopo la tripletta col Qatar, dice: critiche, è normale quando non segni. Se avesse fatto tripletta Vlahovic, avrebbe parlato come il Duce. Sono il migliore, sono un grande, sarebbe fatto 100.000 screenshot, avrebbe fatto qualsiasi cosa possibile per far vedere al mondo: oh, ho fatto la tripletta. Jonathan David non se ne può fregar di meno, è un professionista di altissimo livello, e non solo per il culto del suo fisico, come è qualcun altro. Partiamo da questo. Quindi, quello che c'è da dire su David è principalmente questo, ovvero che persone del nostro calcio inquadrano male questi giocatori, non capiscono quale sia lo strato che veramente definisce lo status di un giocatore, soprattutto della generazione Z, nell'anno 2026. Si va sempre a prendere quello che è un giocatore che da fuori sembra sicuro, ma che alla fine è meno sicuro dell'altro. Cioè, se dovessi dire chi è più mentalmente solido tra David, guardando la stagione che ha fatto David con Spalletti, e Dusan Vlahovic, io dico assolutamente Jonathan David, perché ha avuto dei bassi bassissimi. Cioè, un giocatore che anche nel momento in cui ha segnato, poi è ricrollato, ma ha dato comunque la sensazione di poter essere un giocatore che mantiene la fiducia in se stesso. Semplicemente ci sono delle situazioni ostiche in campo, che io sicuramente imputo al campionato italiano.
Dall'altro lato, anche queste cose ai due esterni che abbiamo, che sono molto accentratori? Ti faccio questa domanda.
Assolutamente sì, e andiamo un po' in questo discorso. Io credo che Spalletti ha delle colpe moderate su David, perché per un periodo comunque l'ha usato, gli è stato un po' appresso, pensando di dover fare più lavoro di quello che doveva essere fatto, perché David alla fine è un giocatore che sa giocare a calcio, quindi non gli devi insegnare quella cosa che a Vlahovic è impossibile insegnare, ma che Vlahovic comunque fa un'altra cosa, fa un mestiere che è più utile in Italia, secondo gli allenatori. Però i nostri esterni sono troppo egoisti, infatti il lavoro principale che non riuscivi a fare è insegnare cos'è giocare a pallone a Yıldız e con Seysau in termini di relazione con i compagni. Era difficile trovare questa cosa qui, in più c'avevi McKenny che è come il Bumblebee, come vi devo dire, il calabrone che non sa che può volare ma vola uguale, si prende lo spazio della punta. Quindi c'era questo disturbo anche per Jonathan David, che magari nel Canada non può essere. Perché, ragazzi, i giocatori durante la partita, e mi aspettavo di più da Spalletti da questo punto di vista, occupano tante posizioni. Mentre la nostra squadra, soprattutto anche venendo da, diciamo, dal duo Motta Tudor, era un po' troppo rigida per David. Perché David è un giocatore che può, come Lautaro Martinez, andare trequartista e andare punta. Vorrei risponderti nel merito alla domanda su Spalletti, però per esempio se devo paragonare un Santiago Castro a Jonathan David nel nostro attacco, riserva o titolare che sia, è un giocatore che fa più a sportellate, può essere più utile per far andare nello spazio un altro giocatore invece che servirlo e che quindi magari riesce a giocare un pochino a livello degli altri. Cioè, perché il nostro attacco secondo me è un attacco un pochino scarso in termini di relazioni di gioco. Per esempio, la differenza grande tra Ildiz e Kvaratskhelia, che Kvaratskhelia ragazzi è un giocatore che sinistra, destra, centro gioca perfetto. Mentre Yildiz, secondo me, si è un po' innamorato troppo della zolla a sinistra. E questa cosa limita molto quello che può essere il lavoro di un compagno, che magari gli può liberare un altro spazio. Yildiz usa la sua componente fisica troppo. E Spalletti questo lo sa, e infatti ha detto: ok, allora io ho bisogno di un attaccante che mi fa peso perché deve semplicemente scaricare la palla a Yildiz da quella zona. David quella cosa non la fa. E quindi che facciamo? Buttiamo David. Perché si va tutto in mano al ventenne Kenan Yildiz. Questa è stata la linea societaria, ci sono stati all-in da tutti i punti di vista. Per Motta, per esempio, non era una strada tanto percorribile. Non riesco a risponderti senza metterla in questi termini.
No,
Non.
ma è corretto, è la strada. Se bisogna, come dire, sacrificare David sull'altare di Kenan Yildiz, per me la scelta è giusta della Juventus, questo che sia chiaro. Non mi è piaciuto mettere, come dire, sacrificare sull'altare David per una mera questione finanziaria e economica per Vlahovic. E ripetiamo ancora, io lo ripeto da agosto, è sempre un deficiente a ripetere tutti i giorni le stesse cose. Non era più un asset positivo per la Juventus, era un giocatore a scadenza che la Juventus ha cercato di cedere in quattro sessioni di mercato precedenti, con tre dirigenze differenti. Arriva bene dopo che l'ha preso con Manna, poi successivamente Cristiano Giuntoli per 2 estati. Ricorderete anche l'affare Lukaku che doveva andare in porto col Chelsea, e il Chelsea che rifiuta Vlahovic. Questo è noto alle cronache. Il Milan rifiuta Vlahovic perché si prende Santiago Jimenez. Non si è rivelato questa grande scelta poi nel gennaio del 2025. Quest'estate, trattative aperte, Vlahovic non ne ha volute sentire perché ha voluto rimanere a Torino. E noi, per un giocatore che abbiamo messo in discussione, giustamente per un contratto onerosissimo e per prestazioni che non sono state, come dire, di pari valore al contratto che percepisce, abbiamo messo al centro dell'attacco, sacrificando gli altri due che sono diventati appunto due pipponi, due giocatori che non valgono la Juventus, gente non da Juve. Salvo poi, ora ripeto, senza che me ne vogliate, stavo in trattativa con Sorloth e con Colomoni, che a me piacciono entrambi. Non voglio adesso fare, no, il bastian contrario in modo differente e arroccarmi il diritto di criticare due giocatori che manco sono venuti alla Juventus. Però non mi sembra che abbiano i numeri così da far impallidire, da dire questo è scarso, questo è un fenomeno. No, ma evidentemente questo ambiente ama bruciare i propri asset. Ripeto, io faccio una questione meramente economica, Antonio, neanche tecnica, anche se sul
Ma
tecnico siamo imbattuti.
fosse solo l'ambiente, perché noi abbiamo i nostri Van der Sar, Henry nella storia, metteteci pure Huijsen se volete, per quelli un pochino più incendiari, però ragazzi, hanno impiccato pure un giocatore come Leao. Leao, cioè quei giocatori che sono attualmente sopra a livello di Serie A, perché mi dispiace, anche David è sopra a livello della Serie A. Come tipo di giocatore, come giocatore che gioca, che ha giocato in determinate competizioni, ha segnato contro squadre molto più prestigiose di quelle della Serie A, per me è un giocatore al di sopra di queste cose qui. Però questi giocatori gli devi dare un contesto, come diceva anche, magari facendo un'esagerazione in chat, Kevin e Lisi. Secondo me ha detto una cosa giusta, perché sono giocatori di relazione, giocatori con cui serve una combinazione tattica. Ragazzi, ma Kvaratskhelia è arrivato in parabola a pallone d'oro col Paris Saint-Germain, e il miglior Kvaratskhelia l'abbiamo visto quando aveva un centrocampista che sapeva palleggiare, che era Zielinski. Se vi ricordate il Napoli di Spalletti, Zielinski e Kvara erano migliori amici, facevano 1-2, 1-2, 1-2-3 quando arrivava Lobotka, erano sempre lì a combinare. C'era sempre questa combo tra questi
Poi
tre.
Conte
Arriva
l'ha schierato
Conte,
seconda punta nel 3-5-2 e tu ti ricorderai perfettamente.
trequartista nel
Sì,
4-2-2-2.
ti ricorderai perfettamente come Kvaratskhelia fosse diventato iturbe. Io ho sentito con le mie orecchie queste cose. E iturbe. Kvicha Kvaratskhelia ha vinto uno scudetto col Napoli dopo 30 anni, trattato come un cretino. Perché? Perché diamo retta a questi protagonisti del nostro mondo pallonaro di 55-60 anni, che difesa dei fortini, difesa oltranza. Sono antipatico perché vengo, non è un problema mio.
Grande, fai un altro mercato di 300 milioni contro il niente, vai. Fai public relation, fai Giorgia Meloni del football e vinci tutti i campionati che vuoi. Poi stiamo qua a parlare di giocatori, lì giocatori. Ma per favore, comunque ci sono notizie, no? Su qualche ritorno, su qualche nome, ti
Vuoi
sto
parlare adesso?
spoilerando.
Ne parliamo adesso, è
Ok.
giusto. Hai
Volevo
fatto
solo
bene.
introdurlo perché penso che
Hai
l'abbiamo sovrato
fatto
l'argomento.
bene, hai fatto bene. Il Dinan è già pronto per Conte 27-28. Io credo che sia sempre più inevitabile, più che altro. Non è che sono pronto. Io lo sto pronosticando da mesi. Da mesi, no, non voglio esagerare perché altrimenti sembro un fenomeno e non lo sono per niente. Ma credo che la Juventus il prossimo anno, considerando che Conte non avrà panchina nella stagione 26-27, potrà avere l'occasione di tornare alla Juventus nel corso del 27-28. Però, prima di parlare di Dybala, una piccola notizia che vi devo dare, un piccolo suggerimento che vi devo dare. Questa è la quota degli abbonati che abbiamo raggiunto nel mese di giugno. Io oggi sono indeciso, Antonio. Sono indeciso sulla partita da commentare, perché ce ne sono due che mi stuzzicano il palato, parecchio calcisticamente parlando. Una è chiaramente Stati Uniti-Australia, che è la partita delle 21, orario più comodo.
Devastante,
Sì,
bellissima.
c'è McKennie, c'è Pulisic, comunque gli Stati Uniti hanno esordito bene, sono una squadra interessante in questo mondiale, l'Australia è anche una squadra che non si vende per battuta. E l'altra è Marocco-Scozia, che è a mezzanotte. Io, eccoci qui, bravo. Se voi volete questa faccia di cazzo che vi fa entrambe le partite, in diretta esclusiva live bianconera, questo counter che vedete deve arrivare a 322, 30 sub, onesti.
Fair,
Per me
onest.
sono oneste, per me sono fair, per me
C'è
sono
un'ora e
onesti.
20.
Esatto, c'è un'ora e 20, 322 deve arrivare quel counter. Fate voi, ok? Chat. Abbiamo contrattato, altrimenti sceglierò io se avrò voglia di fare una delle due, perché magari non me va di fare una delle due, me le posso vedere tranquillamente per i cazzi miei, cosa che. Ecco, bravo, una ce n'è, ottimo.
End
And due.
one basket.
Ottimo, e quindi arriviamo a 294, credo, sì, ottimo, ottimo, ottimo. Stasera ho la sagra dell'anguilla. Madonna, dov'è la sagra dell'anguilla? Va bene, va bene, va bene. Un abbraccio, Travis. Va bene, ne mancano 29. Dire, lei mi deve fare la live diretta del mio Marocco, ma l'ho fatta sabato a mezzanotte della settimana scorsa con il Brasile e ti ho portato anche fortuna perché ci hai pareggiato col Brasile. Quindi, ma soprattutto se allora facciamo così: se raggiungiamo queste 30, il Marocco lo fai con noi stasera. Cioè, te la senti? Idir, oppure.
Grande dir.
Idir è tifoso del Marocco, giustamente.
Sì.
Bene, Marocco è una bella squadra. Marocco è della squadra che mi intrigano di più di questo mondiale. Stasera è il compleanno del suocero. Va bene, se vuoi
Auguri
fare
al
il compleanno del
suocero.
suocero, auguri. Va bene. Ottimo, 2,94. Dobbiamo raggiungere appunto le 322. Erano, quindi ho sbagliato qua. Mi sa. Era 2,93 qui. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, perché no? Vedete, se arriviamo a queste 30 sub, abbiamo Idir che commenta con noi il Marocco e sta noce. Io vi sto proponendo un affare incredibile. Fabio, hai letto di Nico Paz? Ho letto che sta trattando il Como con Real Madrid per tenersi il giocatore. Il Real Madrid vorrebbe darlo a titolo definitivo. Che idea ti sei fatto? Per me farebbe bene. Per me farebbe bene a rimanere al Como in Champions, Anto. Tu che dici?
Beh, sì, farebbe bene per un discorso che magari José non lo vede tanto bene. Comunque, Real di Mourinho, secondo me, sta facendo un mercato veramente, veramente audace, veramente interessante. Un sacco di tempo che non si cambiavano delle pedine, il ciclo comunque era bello che è finito, quello di Ancelotti, quindi... No, ragazzi, ho molta hype, anche perché il Real è stato per tanto tempo il nostro falso esempio. Agnelli non ha mai capito, secondo me tuttora non ha ancora capito la differenza tra Leale e Juventus. E ragazzi, io oggi mi facevo stuzzicare da questa suggestione: se il Bayern Monaco dovesse dire no veramente per Olise al Real Madrid o dopo che finisce il mondiale, perché Olise già è uno che non ti ci puoi avvicinare, figuriamoci durante il mondiale. E se il Real prendesse Diomandé, che sta
No, perché mi devi...
corteggiando.
Già, mi è simpatico, perché mi deve stare sul cazzo adesso?
No, ma io
Come?
sono fan del Real, io l'ho sempre detto.
Giù laudante da questa live.
Fermi, 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 fermi,
Oh,
fermi.
pure
Ti
tu.
faccio
Già mi
vedere il
sei
motivo per cui sono
venuto.
fan del Real. Questo
Cazzo.
signorino qua. Belli
La quinta del Buitre, bello, bello, bello. Il Buitre era un grande. Però per me il Real di
Bretto.
Florentino Perez mi sta sui coglioni, quindi...
Belli Bretto del signorino Yuri Gobini, veramente una bella bella lettura vi racconta del Real che riparte dall'Europa League e poi ritorna grande. Vi dice qualcosa? Vi dice qualcosa? Vabbè, non lo
Cosa,
riesco a
cosa, cosa.
posare.
Tanto saluto ancora Angelo, che ricordi quando feci la live con Shade con voi, poi con Agresti, e lei mi ha regalato momenti unici. Grande.
Grande, grande.
Io Angelo me lo ricordo con grande piacere. Quindi, se volete altri momenti unici, magari chiamiamo qualche altro ospite questa sera. Ripeto, 322, ne mancano 29. Forza,
Se
avete una
ritorna
forza.
un certo giocatore, io ci provo a riportarlo.
Chi?
Shade.
Ah, Vito? Vabbè, lo chiamiamo,
Ci
dai.
riprovo, ci riprovo.
No, ma lui l'ho sentito, io non lo sento da un po',
No,
secondo me.
manco io da secoli, ma vabbè, ma
Su
adesso
Twitter
c'è questo
è meno attivo
pezzo.
ultimamente. Sì.
È uscito 5K, andatelo a streamare, quindi...
Bene. E a proposito di grandi ritorni, quindi, trattiamo l'argomento Paolo Dybala, perché la voce, anche autorevole se vogliamo, da parte dei giornalisti. Piccolo riassunto, Dybala in scadenza con la S Roma. Io sentivo da parte delle radio romane, tu lo sai perfettamente, che sono appassionato di tutto il mondo.
Manamana
Attenzione,
et cioè.
fermo, 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 perché 10 ne arrivano. 10 ne arrivano. La prima parte è fatta, 303. Ne mancano altre. Allora, ne mancano altre 19, quindi, se non erro. Era 322. Benissimo. Allora, chi entra a far parte della nostra famiglia? Luca Falcone, Save ADP, Gabri, Mariacci, Focaccino Top, Spero, Cavaliere con la V, Nurkara, Mimix Team e Meddy Love 96. Benvenuti. 10 sub sono arrivate. Ne mancano altre 19 per fare la doppia diretta. Perché Space che dice vuole far lavorare. È giusto, è giusto. È giusto, 19 sub fino alle 17:30 per ottenere entrambe le
Grande
due.
Space
Ottimo. Dicevo, sì, Radio Manamana, eccetera, si parlava di un contratto addirittura a gettone per Dybala, Antonio. Cioè, ti paghiamo in base alle presenze che fai. Questa era l'idea della Roma.
Vuoi la mia onesta reazione?
È una cazzata? Oddio. Che vuol dire, mo'?
Torna a
No,
casa,
no, no, no.
Paolo,
Allora, aspetta,
torna a casa.
aspetta, 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 aspetta. Sentiamo prima la Della Valle, sentiamo Fabiana e poi lo commentiamo la voce. Prego.
Vuole la Roma, aspetta la Roma, ma si guarda anche intorno. E che cosa sta succedendo nel frattempo? Che qualche squadra si è fatta avanti e una è un po' sorprendente perché è la Juventus.
Ci sono due aspetti che
Giovanni.
rendono appetibile oggi il profilo di Dybala per la Juventus. Il primo. La Juve cerca quei giocatori che possono in qualche modo catalizzare le responsabilità nel corso della stagione, perché negli ultimi anni abbiamo visto che poi nei momenti clou manca quello capace di caricarsi sulle spalle la squadra. Al di là delle singole giocate, anche se parlando di Dybala, insomma, le giocate riescono sempre bene, e alla Juve lo sanno, e questo è l'altro aspetto che secondo me può annodare un po' i ragionamenti, perché Dybala lasciò la Juventus con quella tristezza che ricordiamo ancora nell'ultimo giorno da calciatore di Giorgio Chiellini, che oggi esatto. È uno delle principali anime invece in dirigenza, e parlando di Dybala è sicuramente quel calciatore che oggi potrebbe darti quel qualcosa in più in termini di esperienza, in termini di qualità, per approntare una squadra che vuole vincere, vuole tornare a vincere il prima possibile.
Te lo stavo fischiettando.
The mic is yours, prego.
Okay,
io se commento divento cattivo. Quindi preferiscono commentare, poi allora, darò il mio parere tecnico.
Fonte autorevole, capiamo. Allora, è quella che è, ok? Io ho un'idea, nel senso, sì. È naturale che la Juventus debba mettere qualche profilo di un livello un pochino superiore, anche dal punto di vista umano, ok? All'interno di questa rosa, perché ci sono tanti stronzi. A differenza di quello che ci diceva Pierin 2 anni fa, quindi abbiamo bisogno secondo me di uomini di spessore, sono uomini che si pagano tanto, e siccome le figure, tra cui quella citata da Giovanni Albanese e Giorgio Chiellini, di quelle lì rimaste che hanno il sacro graal della juventinità, io una figura come Paolo la riabbraccerei, perché sono conscio della sua non titolarità, sono conscio del suo minutaggio limitato, sono conscio del fatto che se rimane a Roma è comunque un giocatore che nelle rotazioni 30-35% fa qualcosa, ragazzi, se non avete seguito la Roma, penso che il 50% della Champions League nelle ultime partite l'ha portata tutta Paolo Dybala. Purtroppo in Serie A si gioca al subbuteo e Paolo Dybala è la mano che sposta le pedine. È un giocatore che ha una visione di gioco fuori dalla norma ed è un giocatore che io vedo sempre associato. Dybala meglio di Chiesa? Sì. 100% sì. Perché a noi serve più il trequartista che l'ala, e soprattutto se Dybala non corre non fa un grande danno. Per me come lo farebbe diciamo sulle fasce. Per me è un giocatore che ti può tornare veramente tanto utile, e che io andrei a prendere domani. Ragazzi, noi stiamo cercando un trequartista, e aspettare Brahim Diaz 100 anni ovviamente è un pezzo all'interno della squadra. È un pezzo, migliora gli 11 anche non essendo magari parte degli 11 titolari del futuro della Juventus, ma ti alza l'asticella per me anche... messo così ti alza l'asticella. Rischio più grande è andarsi a prendere uno Zaniolo, perché a livello di personalità niente, questa cosa la farei tutta la vita potenzialmente, e mi andrei a caricare di qualità nella tre quarti e vedere che succede. Però se io voglio una certezza, siccome sono Giovanni Carnevali e ho sempre diciamo speso quel poco che avevo in Italia, io se mi serve una toppa da Juventus per un giocatore da 15 partite l'anno, e chiudo l'intervento, io non sono contro Paolo Dybala, non sono contro, però mi rendo conto del discorso. Prego, prego.
Allora. Io mi sono rotto i coglioni dei fandom che commentano il calcio. Perché il calcio e lo sport vivono un tempo verbale. Il tempo verbale dello sport e del calcio è il presente, o al massimo il futuro tempo verbale. Il tempo verbale del passato lo useremo per Dybala, per Chiesa, per Zaniolo, per tutti questi calciatori, per Higuain, per Tevez, per Allegri, per Lippi e per tutti. Per Lippi lo già lo usiamo purtroppo. quando queste grandissime personalità dello sport professionistico si ritireranno. A quel punto faremo una puntata di sfide, non so se esiste ancora, non credo. Quel programma no. Rai 3, un programma, un format di Sky che ci racconterà quanto era forte la Hoya quando è arrivata la Juventus dal Palermo e Pompiglio lo chiamava Opicciriddu, ancora lo ricordo, però i sentimenti sono una cosa bellissima, tra l'altro, perché non è che voglio fare il cinico stronzo. Il calcio vive nel presente, il calcio anche qui ci sta dicendo che si va in un'altra direzione. E sì, infatti noi possiamo chiamarla sfiga più che sfide. Se io vedo la politica, voi mi direte, ma noi non siamo della dimensione avete ragione, non siamo della dimensione del Bayern Monaco, ma se io vedo che il Bayern Monaco prende l'attaccante del Marocco, c'ha Olise, c'ha questi giocatori qui, e noi puntiamo su un ennesimo ritorno di Dybala e parte della tifoseria si mette a dire, ma sì, perché no, part time. No, ragazzi, dobbiamo prendere un foglio bianco e dipingerlo noi con le nostre stesse mani, o non noi, quelli che lavorano all'interno della struttura della Juventus. Dobbiamo prendere, ma neanche Saibari, il prossimo Saibari, non Brahim Diaz, arrivo a dirti, ma il prossimo Brahim Diaz. Questo dobbiamo fare, perché deve vedere, bravo Angelo, è Bonucci che è tornato, abbiamo fatto tornare Allegri, abbiamo fatto tornare Morata, abbiamo fatto tornare, ma perché non prendiamo Pogba, disse, arriva bene in una famosa riunione. Tra l'altro ci si vanta ancora di quella riunione.
Penso.
Pensate un po'. Uno entra, fa la figura dell'idiota in un ufficio, tipo il capo di The Office, e invece di dire
Michael Scott,
invece di dire quanto sono stato idiota, mi vanto pure di quanto sono idiota. Quindi, allora, calcisticamente rispetto Dybala, voglio essere onesto con voi, lo reputo un ex calciatore, un ex atleta, che è in grado di deambulare per un quarto d'ora, fatto bene a partita, in un campionato, vale il discorso di prima, del terzo mondo, però no, non me ne frega neanche della fascia di Locatelli. La fascia di Locatelli la si toglie prendendo giocatori forti vuol dire andare nella direzione dell'etimologia della parola della nostra squadra, Juventus, che vuol dire gioventù, non RSA, non antica pensione delle Alpi, no, Juventus, gioventù, questo è il mio parere, Antonio.
Allora, Fabio, io parere rispettabilissimo, infatti chat, questo è il primo momento in cui io sono d'accordo con qualsiasi tipo di opinione legata a Dybala. Io quello che penso è che Comolino non si sarebbe mai sognato di andare a prendere Dybala, ma in generale anche Giuntoli non l'avrebbe mai fatto. Adesso che c'è questo direttore sportivo all'italiana, a.k.a. il direttore Maneggione, tutte le opzioni sono opzioni possibili, perché sono scorciatoie. La Juventus, se prendesse Sulle, come leggo in chat, questa è l'unica opinione su cui non sono assolutamente d'accordo, ok? Se la Juve andasse a prendere Sulle, riprendo Sulle piuttosto che Dybala.
Ma neanche, ma vale pure
cozza con Conceição, non gioca a tre quarti centrale, non è un giocatore che ha in certo senso un possibile peso nello spogliatoio, perché il problema attuale che ti porta anche a prendere giocatori come Sorloth è che questi giocatori qui che cerca la Juventus sono giocatori che devono avere una sorta di storia, perché devono essere in grado di guidare la gente che è rimasta a girare in tondo in questi anni tra lotta del quarto posto e secondo posto occasionale di 2-3 giorni. Questo, hai bisogno di figure diverse, e io Dybala, a prescindere dalla sua tenuta, lo trovo una figura diversa, che può essere tanto equiparabile al 38enne Acerbi, tanto equiparabile al 37enne De Vrij, tanto equiparabile al 35enne Mkhitaryan. Queste figure qui che sono un po' delle figure spurie rispetto alla nostra rosa e che possono in un certo senso spogliare dell'investitura troppo grande alcuni elementi della rosa. Questo è il mio ragionamento, è una sorta di cavallo di Troia Paolo Dybala per me, in questo senso. Non ne faccio una discussione, diciamo, completamente tecnica, e credo che la Juventus, il suo futuro, lo può trovare in un Brahim Diaz, che lo trovo anche più sensato, prendetevela con me, di un Bernardo Silva. Cioè Diaz è più giovane, ti può rendere più anni, ed è un giocatore che può fare una fioritura ulteriore all'interno della nostra rosa. Però sicuramente tu non puoi stare ad aspettare i comodi di Brahim Diaz tutto questo tempo, quindi è giusto che tu vagli tutte quelle opzioni che ti permettono di cambiare un po' il volto a questa rosa, perché ragazzi il fallimento più grande per me della Juventus di quest'anno è se noi al 1° settembre ci presentiamo con l'85% dei giocatori che avevamo quest'anno, cioè che non è cambiato niente. Peggio ancora se dovessero ripensare a Vlahovic.
Io ripeto, il calciatore ci ha sempre emozionato, il suo addio ci ha anche emozionato, ha fatto piangere chi doveva far piangere. Grandissimo rispetto, ripeto, per l'atleta e per i tifosi dell'atleta, ripeto, Dybala io l'ho difeso per tanti anni, per me è stato trattato malissimo dalla Juventus. Vi ricordo ancora che quando, perché ancora qualcuno lo prende in giro, no Romeo, ma quando Romeo diceva guardate che aveva firmato il contratto, era vero. Era vero. Cioè Dybala aveva veramente firmato un contratto, per me folle, attenzione. No. Lo sono diventato, sai quando? Lo sono diventato quando... come al solito si diventa più importanti delle squadre, e tra l'altro questa squadra non è manco la Juve, perché alla fine Dybala e la Juve sono separati secondo me al momento giusto, era proprio perfetto quell'addio, ok? Il caso Dybala, Arabia Saudita, Roma, con la gente che piagne in tribuna perché Dybala resta e la Roma era pronta a fare un buon mercato, io dico ma state fuori di testa, va bene che magari Dybala è un giocatore che non avete mai visto o avete visto raramente, perché non è manco corretto dire non l'avete mai visto, però è un giocatore che in questo momento a malapena riesce a fare 25 partite fatte bene in campionato con un minutaggio importante, quindi il mio discorso è prettamente fisico e anche finanziario. Realisticamente parlando, Antonio, per me la roba di Dybala uscita oggi, in epoca di mondiali di calcio in cui il content va veramente scavato, è una roba da mettere lì, non è realistico, però.
Ma resta la mia filosofia, diciamo, dall'inizio di questo mercato, io non crederò praticamente a niente, voglio pensare solo a quelle che possono essere le mosse del nostro amministratore delegato, visto che sono scelte sue in questo momento e non del direttore sportivo. Però ripeto, io non riuscirei ad essere scontento se mi ritrovo un Dybala in rosa, soprattutto con quelli che sono i costi legati a un giocatore del 93-94, Sorloth, che sicuramente può renderti di più, è un classe 94, butti quei soldi lì per un giocatore che metti in quel reparto
95, no? Dicembre 95, Anto, per correttezza,
Sorloth?
Sì. Visto. Okay,
Dybala è 93.
Dybala credo sia 93, non vorrei sbagliare. Dybala è novembre 93, 32 anni.
Novembre 93, quasi diciamo un 94. Però quello che penso io è che trovare un 93 con quell'esperienza, diciamo anche con un certo credito nel nostro ambiente, questo è il motivo che porta effettivamente a così tanti ritorni nella Juventus, perché non è solo una questione lì di campanilismo, ma anche di affidabilità di un certo tipo del profilo umano legato al giocatore. Ma ragazzi, Dybala non dovrebbe venire a fare 40 partite. Cioè, io penso che loro siano...
Però vale lo stesso discorso di quando tu te lo metti in casa, l'allenatore che deve pensare non a domani, e di Spalletti sappiamo perfettamente quale sia il giusto per anni, deve pensare alla partita di domenica. Con Dybala non programmi, perché una volta che ce l'hai lo metti se sta bene, ma non possiamo ancora andare dietro.
È un po' Dybala al fantacalcio, letteralmente.
Ma certo, ma perché quando ce l'hai, cazzo, lo vedi in allenamento, vedi che c'è un sinistro che parla, canta e dice le poesie, come fai a non metterlo dentro? Gasperini stesso, prima di toglierlo, di non metterlo dentro al posto, non lo so, di Robinho Vaz è un potenziale top, o sbaglio? Potenziale, certo. Cioè, ma del potenziale top di 17 anni al Dybala 32enne che se regge a malapena, Gasperini, Spalletti eccetera si rivolgono a Dybala perché devo vincere la partita, se la partita è bloccata metto Dybala,
ma infatti, il ragionamento
è quello lì.
E questa cosa funziona perché Dybala ha deciso la Champions League della Roma. Per
L'ha
questo io vi
decisa, per
dico.
me l'ha decisa la Juventus in negativo e le altre in negativo, più che
Chiaro,
Dybala, eh.
ma immagina se puoi mettere la partita in quei termini, se sei Juventus e c'è quel giocatore che te la risolve invece di Locatelli, che invece di tirare da fuori la allarga a Kalulu storto e prendi il gol di Mandragora in ripartenza. Ragazzi, i giocatori attuali della Juventus sono inaffidabili, sono affidabili fisicamente, ma tecnicamente inaffidabili. Dybala è l'opposto, è fisicamente inaffidabile, ma tecnicamente, detto anche da un allenatore che mette l'intensità proprio su un piedistallo, come Gasperini, nel nostro campionato campanilista e bigotto italiano, io un Paolo Dybala nella mia rosa me lo scrivo se non mi posso permettere di cacciare il grano. Poi la disponibilità della Juventus da fine giugno in poi non c'è nota, perché a noi hanno detto che la Juventus avrebbe potuto spendere più o meno lo stesso Champions o meno, ma cedendo qualcosa in più. E io mi voglio fidare, però in mezzo a questa fiducia ci devono essere giocatori che vengono da Real Madrid in una squadra di Europa League. Quindi è giusto fare, diciamo, stendere a tavola e mettere un po' tutte le pietanze, perché non è detto che riuscirai a fare il mercato che credi, anche perché la Juventus in questi anni ci ha abituato a un calciomercato fatto di promesse mancate, come una canzone napoletana del passato. E quindi giocatori inseguiti 1 mese e mezzo, 2 mesi, poi prendi Openda, gli metti tutto il carico umano, emotivo, di stampa, di calciomercato, e poi non te lo reggono, non te la regge. Quindi Dybala per me per costi non è un autogol potenziale come magari Sorloth, che da quinto posto di quest'anno ti porta a fare quarto posto, che è la tua media magari. Ma è un giocatore che te lo metti in rosa e quei 2 o 3 anni, visto che non ne ha, quanti ne ha Dybala adesso?
32.
32, da fare 33 quest'anno, c'ha altri 2 anni, magari. Per me non è il primo dei problemi, perché prenderebbe 2 milioni e mezzo, 3, non mi sembra, cioè 2 milioni e mezzo, 3 alla Juve li prende Rugani in questo momento, vorrei dire che può essere un pochino più utile.
Signori, prendiamo un piccolo break, ci vediamo tra 3 minuti. Vi ricordo che se volete entrambe le partite del mondiale di questa sera, mancano 19 sub e c'è Indir in live con noi a fare Scozia-Marocco. Ne mancano 19, ci prendiamo 3 minuti. Spero di vedere delle sub regalate che ci facciano arrivare a 30 e ci facciano lavorare questa sera. Antonio, ti ringrazio per adesso, tra 3 minuti ci vediamo. Ringrazio gli amici di YouTube, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche, potete anche voi abbonarvi, amici della piattaforma rossa. Per gli amici di Twitch invece, ci vediamo tra 3 minuti e 07 secondi, perché c'è Virmone che ci aspetta. Secondo me è carico Virmone. A tra poco. Perché non parte? Vai, vai.